Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E noi apriamo però prima il programma, come annunciato, dall'Ucraina, dove la guerra purtroppo continua dall'inizio dell'invasione russa lo scorso 24 febbraio. La buona notizia, per nulla scontata in tempi di guerra, è che da domenica è in corso l'evacuazione di 100 civili, incluse donne e bambini, che per 2 mesi sono rimasti nascosti in un'acciaieria a Mariupol, una città portuale nel sud dell'Ucraina devastata dai bombardamenti russi.
L'evacuazione dei civili è avvenuta grazie all'accordo di cessazione il fuoco di 2 giorni che le Nazioni Unite e la Croce Rossa Internazionale hanno raggiunto con la Russia per consentire il passaggio sicuro degli sfollati. Ascoltiamo a questo proposito le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha espresso sollievo per questa operazione.
Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше.
Today, for the first time in all the days of the war, this vital green corridor has started working. There were 2 days of ceasefire for the first time in the Azovstal area. More than 100 civilians have already been evacuated, women and children fleeing hostilities right there, right on the Azovstal plant.
Oggi, appunto, per la prima volta dall'inizio della guerra, questo vitale corridoio verde ha iniziato a funzionare. Queste le parole del presidente ucraino Zelensky. Nel frattempo sappiamo che i 100 civili sfollati devono ancora arrivare nella città di Zaporizhia, a circa 230 chilometri da Mariupol, un'area sicura controllata dall'Ucraina.
E fonti di intelligence ucraine sottolineano che, nonostante il successo dell'operazione, ci sono ancora centinaia di persone bloccate nella città, inclusi civili che sarebbero rimasti intrappolati insieme a circa 2000 combattenti ucraini sotto l'acciaieria Azovsta. Per ora l'unica parte della città non occupata dai russi. I civili ed i difensori armati si sono rifugiati nel complesso di tunnel e acciaierie, disperatamente a corto di cibo, acqua ed altri rifornimenti.
E nel frattempo, domenica scorsa, la visita a sorpresa a Kiev da parte di una delegazione americana capitanata da Nancy Pelosi. La speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha incontrato il presidente ucraino Zelensky e ha confermato l'impegno degli Stati Uniti nella lotta ucraina contro la Russia, sottolineando che il suo paese si compromette ad essere qui fino alla fine della battaglia, ha detto. Ma ascoltiamo le sue parole.
We believe that we are visiting you to say thank you for your fight for freedom, that we are on a frontier of freedom, and that your fight is a fight for everyone. And so our commitment is to be there for you until the fight is done.
E ci impegniamo ad essere qui fino alla fine della battaglia. Queste le parole di Nancy Pelosi.
E noi questa mattina abbiamo parlato della situazione in Ucraina con il giornalista Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA ed esperto di questioni statunitensi, al quale abbiamo chiesto innanzitutto di raccontarci maggiori dettagli sulla visita a Kiev di Nancy Pelosi e il suo incontro con il presidente Zelensky. Ascoltiamo allora che cosa ci ha raccontato.
L'incontro ha avuto 3 momenti. La speaker della Camera, come la maggior parte dei visitatori eccellenti stranieri in Ucraina negli ultimi tempi, è stata portata a vedere alcuni luoghi degli orrori della guerra, poi ha incontrato Zelensky, poi, cosa non del tutto usuale, con Zelensky, ma era già successo col premier britannico Boris Johnson, con Zelensky ha fatto, la delegazione americana ha fatto una passeggiata in città, mostrandosi quindi per le vie di Kiev con un gesto di coraggio dopo che l'ultimo visitatore importante nella capitale ucraina, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, era stato lì a Kiev sotto durante un attacco missilistico russo sulla capitale. La visita dal punto di vista dei contenuti politici non ha portato nulla di nuovo, come tu hai ricordato è stato ribadito il sostegno statunitense non solo dell'amministrazione ma di tutto il congresso alla resistenza degli ucraini all'invasione russa, con quell'espressione che può apparire un po' inquietante dal punto di vista della durata del conflitto fino alla fine del conflitto, un conflitto che mentre la Pelosi era già in viaggio per l'Ucraina, il presidente Biden ha ricordato agli americani che può durare mesi o anche anni, quindi che può essere un lungo conflitto. La posizione dell'amministrazione Biden era stata espressa con molta chiarezza esattamente una settimana prima dal segretario di Stato americano Anthony Blinken e dal segretario della difesa Lloyd Austin, che a Kiev e dopo essere stati a Kiev avevano detto chiaramente che la posizione americana è di sostenere l'Ucraina e di aiutarla a fare fronte all'invasione russa, nell'intento da una parte di respingere l'invasione, ma dall'altra di logorare la capacità militare della Russia e di mettere la Russia in condizione di non poter più attaccare i suoi vicini, non poter più costituire una minaccia, il che appunto ci porta a un conflitto dai tempi lunghi. E nelle ultime ore a rispecchiare questa tendenza o questa sensazione che si va verso un'accettazione della situazione di guerra in Ucraina sono venute anche le parole del mediatore finora più attivo nel cercare di tenere vivo il negoziato fra Russia e Ucraina, il presidente turco Erdogan, che ha detto che il protrarsi del conflitto e degli attacchi da parte della Russia rendono la trattativa più difficile e più lontana da una conclusione. Ma la conclusione non è quello che in questo, la conclusione della trattativa non è quello che in questo momento sta a cuore agli Stati Uniti e neppure all'Ucraina. Gli Stati Uniti vogliono logorare la Russia, l'Ucraina vuole vincere, respingere l'invasione.
Ecco Giampiero, appunto Nancy Pelosi ha detto durante questi giorni che il Congresso degli Stati Uniti deve approvare la richiesta del presidente Joe Biden di 47 miliardi di dollari per sostenere l'Ucraina nella guerra contro la Russia. Sappiamo che il mese scorso il Congresso ha approvato più di 18 miliardi di dollari per la guerra, ma questo fondo è già stato quasi completamente esaurito. Ecco, che cosa potrebbe succedere, pensando anche, mettendo nel contesto l'approccio e la politica americana negli ultimi anni? In particolare pensiamo che insomma gli Stati Uniti hanno lasciato l'Afghanistan proprio per questa ragione, no? Per diciamo tagliare il budget della guerra dopo anni di lotta sul campo, dopo anni di presenza militare, ma appunto hanno smesso qualsiasi finanziamento. Questa ripresa, diciamo, di una spesa così alta in fatto di guerra, di intervento in guerre straniere, potrebbe significare un cambio nell'approccio e nella politica americana?
Il bilancio per il 2023 che il presidente Biden ha già trasmesso al Congresso è un bilancio che prevede una spesa record per la difesa e un aumento sia in termini assoluti che in termini percentuali molto importante delle spese per la difesa, e su questo punto, anzi sul punto degli aiuti all'Ucraina, nonostante le cifre siano considerevoli fino a questo momento, su queste cifre non sembra esserci un contrasto o un dibattito politico negli Stati Uniti, come spesso succede anche in momenti di polarizzazione della vita politica americana e della società americana. La politica estera e le questioni di sicurezza nazionale vedono democratici e repubblicani muoversi in un certo senso all'unisono, comunque in consonanza con il presidente. Del resto l'opinione pubblica americana, per venire a quel contrasto che tu giustamente osservavi tra la decisione di abbandonare fronti di guerra e presenze militari all'estero che hanno a lungo impegnato gli Stati Uniti, e invece adesso di essere coinvolti, seppure dal punto di vista delle sanzioni e della fornitura di aiuti in questo conflitto, l'opinione pubblica americana sembra sostenere l'amministrazione Biden nel essere a fianco dell'Ucraina, ma è molto ferma fino a questo momento, e in fondo speriamo che lo resti, è molto ferma nel dire no a un coinvolgimento degli Stati Uniti diretto nel conflitto, quindi ad avere quelli che si chiamano uomini sul terreno. Del resto anche l'amministrazione finora lo ha sempre escluso, e anche gli alleati degli Stati Uniti nell'ambito della NATO hanno sempre detto di non voler essere protagonisti del conflitto. D'altra parte Mosca fa notare o rileva che dare armi all'Ucraina, addestrare i militari ucraini all'utilizzo di queste armi, essere attivamente coinvolti nel sostegno militare all'Ucraina è una forma di coinvolgimento diretto, e ha già qualche volta fatto balenare la possibilità di azioni contro i rifornimenti all'Ucraina. Ma fin quando queste azioni si svolgono in territorio ucraino, fanno parte di una dialettica militare del conflitto e non mettono in discussione il coinvolgimento della NATO nel conflitto stesso.
E questa che avete appena ascoltato era l'analisi dell'ex direttore dell'ANSA ed esperto di questioni statunitensi Giampiero Gramaglia, e potrete ritrovare il suo intervento integrale tra poco sul nostro sito www.sbs.com.au/italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.